Benvenuti in questo dicembre del 2025, sta finendo anche il primo quarto di questo secolo. Sono iniziate anche i periodi di consumo natalizio, in realtà sono iniziati già da un bel po', da circa un mese. Adesso finisce Halloween e già si riempie tutto di merce, Black Friday eccetera eccetera, ma non sono solamente le notizie del consumo e della guerra che avvolgono la nostra quotidianità dell'agenda informativa, anche notizie che in qualche modo diventano dei trend che riempiono telegiornali, post social network, riempiono l'immaginario di tutto ciò che avviene in maniera quasi totale. E ci riferiamo a quello che è successo la settimana scorsa con la famosa casa nel bosco. Ecco che noi in questa puntata abbiamo deciso di parlare della casa nel bosco senza mai parlare specificatamente nella casa del bosco, per chiederci se questa notizia di cronaca, perché oggi parliamo di notizie di cronaca che assumano il livello di veri e propri dibattiti politici di prima rilevanza, se c'è qualcosa che effettivamente emerga attraverso questo fatto di cronaca, delle nuove divisioni, delle sensibilità o anche, diciamo così, degli immaginari o dei controimmaginari dello Stato, cerchiamo di guardarle attraverso tutto ciò che c'è di contorno a questa informazione, a questo fatto di cronaca, sia per come viene prodotta industrialmente, sia se realmente c'è qualcosa che attraverso il racconto di questo fatto specifico ha avuto bisogno di essere raccontato in maniera così esponenziale.
Anche perché è un dato di realtà che questa faccenda sia entrata al primo posto nell'agenda quotidiana di tutto il paese. E quindi c'è da interrogarsi sul perché questo è avvenuto.
Esatto, e prima di iniziare a parlare di tutto tranne della casa nel bosco, andiamo a sentirci La casa di Sergio D'Endrigo, che è una canzone dall'album La vita amico e l'arte dell'incontro del 1970. Insomma, la conoscerete tutti, è quella che recita: era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. E ci sembrava la canzone ideale per cominciare la puntata di oggi, perché la casa descritta da D'Endrigo in questa che appare e solo appare come una negna infantile non esiste. Infatti oggi perlomeno vorremmo parlare di tutto, dicevamo, tranne che di questo caso specifico, perché come la casa di D'Endrigo qua si parte da una casa nel bosco e poi si va da tutt'altra parte. Buon ascolto.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina,
non si poteva entrarci dentro
perché non c'era il pavimento. Ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì.
Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare lento in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare la TV perché non c'era vasino lì. Bella davvero, in via dei matti numero zero.
tutto tranne la casa nel bosco. Di questo parleremo quest'oggi. Pur volendo fare una piccola premessa indispensabile, noi pensiamo che qualunque tipo di politica statale sia fortemente ingiusta. Talvolta arrivano a fronte di problemi reali con le soluzioni che assolutamente a noi non vanno giù, e questo è un dato di fatto che vorremmo stabilire prima di iniziare tutto il contorno di prove di riflessione che abbiamo fatto intorno a questo avvenimento. Non l'avvenimento che due bambini siano stati portati, o tre, siano stati portati via dai genitori e messi in una comunità momentanea per accertarne il livello di sicurezza su più livelli, ma per capire come un fatto diventi mediatico a tali livelli.
Soprattutto ci teniamo a sottolineare che per noi non è assolutamente interessante anche tutta la cornice che poi è stata creata attorno a questa vicenda, che va a sviscerare quelli che sono tutti i dettagli della vita di queste persone.
Esatto, esatto. Poi cercheremo di capire anche perché questo avviene all'interno delle logiche del mondo virtuale. Abbiamo deciso di stabilire questo insieme di riflessioni cercando di ricapitolarle in quattro punti. Il primo punto è quello sull'infanzia e l'adolescenza al giorno d'oggi, in special modo in Italia. Mentre il secondo punto è stato quello del paragone fatto con gli zingari e altre categorie che suscitano l'idea di un vivere non civile. Il terzo punto invece è quello sulle nuove configurazioni politiche e il loro essere continuamente cangianti in geometrie variabili che stabiliscono di volta in volta nuovi schieramenti intorno a un fatto specifico che l'agenda dell'informazione propina. Invece l'ultimo punto è il punto algoritmico e della macchina delle informazioni. Il punto più rilevante e più sostanzioso di questa vicenda ci è sembrato appunto quello sull'infanzia e l'adolescenza e quale tipo di discorso oggi ci sia sulle giovani risorse. Perché una considerazione sui figli, sui ragazzi e sui bambini sta divenendo in questo periodo in Italia così importante, e siamo partite da un dato che è quello dello Stato. Lo Stato si occupa dei bambini, in questo caso si è occupato attraverso i servizi di assistenza sociale di stabilire come dovessero vivere i figli di questa famiglia, e noi cerchiamo di capire qual è logica oggi dello Stato intorno a quello che è considerato una crisi, una vera e propria crisi demografica, in cui le nuove generazioni appaiono quindi come un bene conteso a fronte del fatto che siano considerate dal punto di vista capitalistico e dello Stato un bene scarso.
Giusto due dati rispetto alla crisi demografica: in Italia assistiamo a un calo ininterrotto dal 2008 che si aggira circa attorno al 2.6% annuo, e a livello europeo, secondo Eurostat, appunto c'è un calo demografico, e si è passati negli ultimi anni, tra l'altro dal 2022, da 3,8 milioni a 3,7 in Europa, a 3,67.
Un calo imponente. Questa crisi demografica arriva e soprattutto la settimana scorsa acquista parecchio spazio nell'agenda dell'informazione italiana, perché proprio nella stessa settimana in cui c'è stata l'esplosione del caso della casa nel bosco, si è tenuta anche una grande convention, che è la convention degli Stati Generali della Natalità, che è una conferenza pubblica annuale organizzata da varie istituzioni dello Stato, in special modo dalla Regione Lazio, ma che ha un riverbero di contorno tra studi antropologici, statistici, sociologici, su quella che è la situazione della popolazione italiana. Con superficialità politica, il tema demografico viene talvolta considerato un discorso di destra, ma ben lungi dall'essere una questione di una parte politica, bisogna considerarlo all'interno della potenza di uno Stato negli standard economici della crescita, che derivano in buona parte proprio dalla possibilità stessa di avere capitale umano giovane per lo sfruttamento lavorativo. Viene raccontato dai media come un problema solo umano, quasi edulcorato, nell'assenza di bambini nella penisola italica. Certo, qui non possiamo negare che sia una tristezza vedere i luoghi, soprattutto i paesini dell'Italia remota, deserti. Non staremo sicuramente qui a negarlo, ma lo sguardo dello Stato e della statistica in questo campo è quello del futuro, della capacità, della riproduzione della forza lavoro nei paesi occidentali, e quindi l'attenzione oggi alle giovani generazioni, a come vengono cresciute, proprio in vista di questo futuro incerto dato dalla crisi demografica, è centrale. Le parole di Mattarella, che era l'ospite d'onore di questa convention, sono del resto molto chiare. Un estratto delle sue parole dice: la nostra società invecchia, e va scritto, come è stato ricordato poc'anzi, come un successo che aumentino i tempi della vita, ma al tempo stesso, dice il presidente, non si rigenera e lo fa soltanto parzialmente. E poi continua: i giovani sono pochi. Per secoli, se non per millenni, vi è stato uno stretto rapporto tra le risorse di un territorio e l'incremento della popolazione. Poi il presidente aggiunge che è una questione umana, non economica, salvo poi il nostro concludere con il fatto che il rinnovo generazionale debole, come lo chiama lui, inciderà sulla sostenibilità dei conti pubblici, sulle possibilità stesse di creare coesione sociale tramite il welfare, che è ora in pericolo da una macchina di ricambio generazionale che non funziona più. Vabbè, queste del presidente sono parole ideologiche che naturalmente non considerano che non è una meccanica automatica, ma è figlia anche delle politiche di prolungamento dell'età lavorativa. Insomma, ci sono delle politiche dietro che hanno stabilito questa macchina inceppante, non solamente il fare figli o no. Comunque, nonostante quello che dice riguardo alla questione umana del non far più figli, poi finisce sul dato essenziale del suo discorso e anche della preoccupazione che oggi c'è intorno alla crisi demografica, che non è umana, che non è paesaggistica, che non è di sostenibilità o di emancipazione reale, ma è solamente all'interno dell'organizzazione del lavoro e della forza lavoro in un paese come l'Italia, ma in generale nell'Europa tutta. Lasciando da parte la questione italiana, non è un caso infatti che una delle risorse per cui il neocolonialismo occidentale è più interessato al continente africano sia proprio quello della presenza di giovani, con un'età media di 18 anni a fronte di quella europea di più 42. Stiamo parlando quindi di una popolazione giovanile africana di 18 anni, quindi più della metà in meno rispetto alla media di quella europea, che invece è di 42. Anche in Cina la situazione non va meglio. Rispetto al grande periodo di crescita cinese del secolo scorso, di crescita della popolazione che ha segnato addirittura il limite a un unico figlio, oramai la possibilità di averne altre è stata liberalizzata, e pare che in Cina ci sia proprio ora lo stesso problema di calo demografico e di una classe media in crescita che, vedendo aumentate le proprie possibilità economiche, non sta facendo più figli. Ecco quindi che la logica dello Stato si basa interamente su qualcosa che non viene detto chiaramente, ma che è evidente: la prima risorsa dello Stato è l'essere umano. Qui si aggiunge quindi la questione della scuola. Dal momento in cui i bambini sono una risorsa, i giovani sono una risorsa scarsa in questo momento dal punto di vista capitalistico, il fatto che, nonostante la scuola sia un progetto di disgregazione e non sia più considerata da nessuno uno strumento di emancipazione, di ascensore sociale, come è stata in qualche modo fino a qualche decennio fa, ecco che il problema che i bambini decidano o no di non seguire dei percorsi che li formeranno per il lavoro, perché questa ora è l'ideologia della scuola: formare i lavoratori di domani, tanto che la scuola stessa oggi è un posto in cui per stage, apprendistato e chi più ne ha più ne metta, si finisce poi per lavorarci dentro. La questione della scuola, che le nuove generazioni non siano scolarizzate, è qualcosa che toglie ancora di più potenza a quello che è questo ingranaggio che viene descritto come inceppato invece. Ed ecco che qua si è sviluppata intorno alla questione della casa nel bosco un dibattito, in special modo che è partita da Christian Raimo, insegnante che parla spesso attraverso i giornali della sinistra liberale, che in un'intervista internazionale ha paragonato l'esempio dei genitori della casa nel bosco alla politica liberista di Margaret Thatcher, anzi addirittura come uno degli esempi migliori attraverso cui spiegare la politica liberista della Thatcher, contrapponendo questo esempio per lui assolutamente negativo a una presunta comunità reale incarnata proprio nell'esempio della scuola pubblica, come se la scuola pubblica negli ultimi decenni, volendo lasciare da parte la questione di che cosa sia la scuola in generale, comunque come se la scuola negli ultimi decenni non sia stata completamente contaminata dalle logiche di privatizzazione e neoliberalismo che ne hanno fatto un vero e proprio hub talvolta di aziende, per non parlare poi delle università, che altro non sono che uno spazio in cui organizzare la ricerca per l'azienda e molto spesso anche della guerra, facendo quindi una distinzione tra scuola pubblica come ultimo baluardo di non si sa bene quale valore comunitario, e la politica liberista rappresentata dalla libera scelta di magari istruzioni altre, perché in questa intervista lui fa una critica anche allo svilupparsi di altre forme di scuola, che non stiamo qui a dire che cos'è meglio che cos'è peggio, solamente per raccontare quanto sia totalmente squilibrata questa opposizione in base a questo presunto termometro di più liberismo o di meno liberismo. Ecco però che questo è un primo dato che forse ci fa vedere perché la questione della casa nel bosco sia diventata così esplosiva all'interno del dibattito. Forse perché in Italia intorno all'infanzia ora c'è una visione contesa di quello che bisognerebbe fare, non solamente tra istituzioni pubbliche, Stato e popolazione, ma anche all'interno della popolazione. E il discorso di Raimo si configura come molto banale rispetto a quello che c'è in campo all'interno di questa divisione forse delle opinioni pubbliche intorno al tema dell'istruzione. E poi il fatto che lui in questa intervista paragoni questa famiglia a un esempio massimo di liberismo thatcheriano. In prima battuta è ridicolo investigare le intenzioni che dettano una parte di popolazione la cui bandiera della comunità è indistinguibile nei fatti dalle esigenze di consumo che hanno, perché lui ha presentato la scuola pubblica come l'ultimo baluardo di una presunta comunità in maniera abbastanza per noi ridicola. Ecco che Raimo si presenta con ben inconclusionate citazioni facilone sulla Thatcher e mostra quindi tutta la sua ignoranza, presentando la comunità del capitale, ancora rappresentata da istituzioni come la scuola pubblica, come una comunità di coesione e partecipazione a una presunta vita di collaborazione ed emancipazione sociale, di progresso sociale, o comunque come un'ultima istituzione che la difende. In realtà, come direbbe il filosofo Jacques Camat, sappiamo bene che la comunità del capitale è una comunità fittizia, è un umano che è molto, diciamo così, una comunità umana che è molto condizionata da quelle che sono le dinamiche capitalistiche di formazione delle persone. Qualcuno l'ha chiamata chiama antropomorfosi del capitale, ma tant'è, ecco, lasciamo da perdere le definizioni troppo complesse. Quindi aggiungere considerazioni sulla rottura con lo stato di cose presenti per creare comunità minime reali è il minimo presupposto per parlare di qualsivoglia coesione sociale, e non la scuola pubblica e non quello che è realmente la società sotto le briglie dello Stato e di un capitalismo sempre più oppressivo e di uno stato di cose talmente oppressivo che non ci dà proprio la possibilità di poter parlare di una qualche comunità che sarebbe salva e che la scuola pubblica in qualche maniera difenderebbe. Quindi è veramente difficile oggi parlare di comunità. Non significa che non ci siano relazioni e reti comunitarie magari sfilacciate o più o meno forti, ma scriverle alle istituzioni dello Stato contrapponendolo come antagonista all'economia liberista, da una parte lo Stato e il pubblico e dall'altra il privato e il liberismo, è davvero un'operazione non solo grossolana ma faziosa, stupida, ignorante, irricevibile. Poi c'è un'ultima questione da aggiungere a questo primo punto riguardo a l'infanzia e la gioventù come capitale conteso, e cioè insieme alla scuola a dare così manforte a questa argomentazione secondo cui ci sarebbe una risorsa che lo Stato sta cercando di recuperare e che non può che non considerare alla luce sia del fatto che sia formata all'interno di certe istituzioni come quelle scolastiche, e quindi avere parecchia premura rispetto alla scolarizzazione tutta di tutte le persone, anche la questione della criminalizzazione giovanile è all'interno di questo solco, e può essere considerata anche questa un sintomo di questo stato delle cose. Non pensiamo naturalmente che la questione della criminalizzazione sia dovuta alla crisi demografica, ci sono tantissime cause che abbiamo cercato già di raccontare in questa trasmissione, ma ecco che la criminalizzazione giovanile data da tutta una serie di leggi che sono arrivate, per esempio Caivano, ma anche tutta la retorica contro i giovani, da una parte istupiditi dal digitale, dall'altro criminali per essenza attraverso queste nuove categorie giornalistiche come baby gang, ecco che vediamo un'attenzione particolare anche lì a una perdita di risorse che vengono ritenute scarse e che trovano immediatamente un'attenzione quasi morbosa da parte dello Stato, che sia attraverso un'istituzione soft come la scuola, che sia invece attraverso una criminalizzazione data dalle leggi che continuamente si susseguono e dal continuo trend rispetto a questa gioventù perduta che sarebbe quella attuale. E proprio per questo andiamo a sentirci il prossimo pezzo di oggi con Baby Gang, cella 1.
Mi ricordo quando eravamo bimbi, giocavamo porta a porta con i sinti. Dopo siamo cresciuti ma sempre coi sinti. Giocavamo a poker ma dietro i blindi. Ancora non ho parlato fra di galera, raga almeno fate parlare chi dentro c'era. Mica questo frate che si è fatto una sera, quando facevamo le rivolte lui dov'era. Dicono non vedo, non parlo, non sento, mamma mia frate quante cazzate che sento. Mio fratello ti spiega il regolamento, se non sai stare in gruppo vai in isolamento. Ti aspettano armati tutti con le lame, ti urlano dal blindo buscetta infame. Rimani isolato fra come un cane, puoi farti la corda frate tanto vale. Ale 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 ale, mangio rivotringale all'ospedale. alo, 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 alo. Una chiamata, giuro, scende tutta calo. Mi ricordo quando eravamo bimbi, giocavamo porta a porta con i sinti. Dopo siamo cresciuti ma sempre coi sinti. Giocavamo a poker ma dietro i blindi. Te lo dice un gypsy, te lo dice un sinto. Baby, se non fa successo sarà dietro i blindo. E per dormire in cella mi pagherai l'affitto. Se non mi paghi in tempo, giuro faccio un delitto. Te lo giuro, scema vale, galera, ospedale. Frate, se non faccio rapper farò il criminale. Già da tempo io l'ho detto, l'assistente sociale. Lei invece mi ha risposto, andrei in tribunale. Infami, infami, liberati, shiptari. Shiptari, questi sbirri macari. Macari, liberati, compari. Compari, compari, pa. Mi ricordo quando eravamo bimbi, giocavamo porta a porta con i sinti. Dopo siamo cresciuti ma sempre coi sinti. Giocavamo a poker ma dietro i blindi. Mi ricordo quando eravamo bimbi, giocavamo porta a porta con i sinti. Dopo siamo cresciuti ma sempre coi sinti. Giocavamo al poker ma dietro i blindi. 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 Ma dietro i blindi.
Il secondo punto che invece è emerso in questa contesa che si è data riguardo alla Casa sul Bosco, pro o contro questi genitori, a sostegno o contro le politiche dell'assistenza sociale, è stata quella che si è schierata appunto con la famiglia nel bosco e che è emersa attraverso soprattutto le bocche di politici, soprattutto De Strozzi, il paragone con gli zingari, altre categorie che suscitano l'idea di un vivere non civile. Naturalmente qua intendiamo gli zingari nella maniera in cui vengono intesi in senso dispregiativo all'interno di questi discorsi, quindi per lo più le popolazioni rom o sinti. Ecco che le popolazioni rom o sinti, o banalmente chiamati qui a livello dispregiativo in questi discorsi zingari, vengono presentati come persone naturalmente ferali e che vivono in delle condizioni per loro libera scelta, senza considerare qual è l'origine di quel tipo di vita, e vengono contrapposti invece alla pulizia della vita nel bosco data dalla famiglia, quasi come se gli zingari fossero una zingari, ripeto, che sta usando questo termine con un uso specifico rispetto a come viene presentato nei social, che le popolazioni rom e sinti vengono presentate come antimoderne, quasi come se vivessero anche loro fuori da ogni da ogni socialità, da ogni forma di vita associata. Ecco che qui emerge, naturalmente il pregiudizio è un confronto che naturalmente non si può fare perché stiamo parlando di situazioni incommensurabili. Bisogna intanto dire che da una manciata di decenni i cosiddetti nomadi, zingari, insomma cercate tutti i nomi che volete all'interno delle varie definizioni che vengono date alle popolazioni rom e sinti, sono sempre meno baraccati e sono sempre più tendenzialmente stanziali proprio per lo Stato, e che la loro situazione all'interno dei campi deriva proprio dalle politiche di gestione della loro vita, altro che vita non gestita, altro che normativa che non raggiunge le popolazioni rom e sinti. A partire dagli anni 70 numerose regioni e comuni italiani si sono dotati di leggi e regolamenti per affrontare il cosiddetto problema zingaro. Quasi tutte le leggi regionali evocano azioni di tutela e salvaguardia per la cultura delle popolazioni rom e sinti presenti sul proprio territorio. Ma il lato storico è che l'unico intervento è stato quello della creazione dei campi sosta e del conseguente obbligo di risiedervi. Ecco che quindi la fatidica scelta del campo non è una scelta libera, non è una scelta paragonabile a quella della cosiddetta casa nel bosco di cui stiamo parlando, o da cui stiamo partendo per accennare a qualche riflessione. Infatti nelle grandi aree urbane la scelta prevalente delle istituzioni pubbliche è stata quella della creazione di campi di grosse grosse dimensioni, soprattutto alla fine degli anni Ottanta, con l'obiettivo di concentrarne e limitarne la presenza e mettere tutte le persone appartenenti al gruppo Romo Sinti in queste parti della città. In teoria quindi il campo è soggetto a una specifica normativa, altro che libero come vorrebbero alcune vulgate comuni. Quindi i criteri per essere ammessi nei campi sono particolari, quelli legali, poi capitano ancora delle situazioni in cui non lo siano, ma sono veramente residuali. Ecco che quindi le categorie, i criteri per essere ammessi nei campi sono particolarmente restrittivi per le abitudini delle persone, se fossero veramente nomadi, così come vengono descritte generalmente. Bisogna avere documenti in regola, permessi validi, e soprattutto i minori devono essere scolarizzati e devono assolvere a questo compito. Qui non si dice perché appunto si pensa che sia una cosa buona o sbagliata, ma proprio per mostrare che c'è una norma specifica che lo Stato impone a tutti quanti, e su cui ognuno fa le valutazioni che crede, soprattutto su che cosa sia la scolarizzazione e la scuola oggi, che dovrebbe essere una riflessione e non una posizione da prendere facilmente, visto il significato che gli abbiamo dato poc'anzi, all'interno di una logica economica e di sfruttamento in cui l'istituzione scolastica è la prima forma di quella oppressione specifica. E poi non sono, in teoria non sarebbero neanche ammesse persone con precedenti giudiziari di un certo tipo. Inoltre, in ogni campo, a seconda della città, ci sono poi appositi organismi di gestione composti da rappresentanti delle comunità, e poi anche nella logica della partecipazione attiva, o come la chiameremo noi, della segregazione partecipata, ci sono anche operatori comunali, volontari di varie associazioni. Ecco che quindi pensare che le situazioni siano paragonabili, che ci sia un'antimodernità, un'antisocialità data dalle comunità rom e sinti, è veramente assurdo. Anzi, possiamo dire anche che siano ipermoderni e figli delle fratture della modernità, come tutti, in questo caso in una maniera peculiare. E quindi andiamo a sentirci un pezzaccio della storia del cantautorato di Claudio Lolli con Ho visto anche degli zingari felici.
È vero che dalle finestre non riusciamo a vedere la luce, perché la notte vince sempre sul giorno e la notte sangue non ne produce. È vero che la nostra aria diventa sempre più ragazzina, a correre dietro lungo strade senza uscita. È vero che non riusciamo a parlare e che parliamo sempre troppo. È vero, sputiamo per terra quando vediamo passare un gobbo, un 13 o un ubriaco, o quando non vogliamo incrinare il meraviglioso equilibrio di un'obesità senza fine, di una felicità senza fede. È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire piuttosto che abbassare la faccia. È vero, cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate. È vero che non vogliamo cambiare il nostro inverno in estate. È vero che i poeti ci fanno paura, perché i poeti accarezzano troppo le gobbe, amano l'odore delle armi, odiano la fine della giornata. Perché i poeti aprono sempre la loro finestra, anche se noi diciamo che è una finestra sbagliata. Mm-hmm. siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo foreste, coltiviamo savane, le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontane. Da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano favoriti. E siamo noi, noi a far bella la luna, con la nostra vita coperta di stracci e di sassi di vetro. Quella vita che gli altri ci respingono indietro, come un insulto, come un ragno nella stanza. Riprendiamola in mano, riprendiamola intera, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. Ci capiamo e non parliamo mai in due la stessa lingua, e abbiamo paura del buio e anche della luce, vero, e abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. È vero che spesso...
E questo è Claudio Lolli con ho visto anche degli Zingari Felici.
Conosciamo mai i nostri fratelli.
Una canzone molto favola, potremmo chiamarla così. Ed arriviamo quindi al terzo punto, spunto di riflessione che stiamo cercando di fare su questo caso della Casa nel Bosco, parlando solamente delle questioni di contorno per cui l'hanno reso un fatto così discusso. Ed è quello sulle nuove configurazioni politiche e il loro essere cangianti. Perché possiamo parlare di un vero e proprio caso in cui forse si eredita in qualche maniera la frattura sostanziale che c'è stata soprattutto nella società italiana durante il periodo vaccinale, e quindi che ci sia in qualche maniera una frattura che si dà poi in maniera leggermente di volta in volta diverse riguardo a persone che sostengono la biopolitica e quindi l'intrusione dello Stato nelle faccende più intime dell'individuo, che siano quelle sanitarie o anche di educazione dei figli, verso la possibilità di scelta. Ciò che si può dire con certezza è che uno dei fil rouge delle proteste che si danno ultimamente è quello della libertà di scelta, una generica libertà di scelta, e che forse in questo caso della Casa nel Bosco ha visto riverberarsi queste vecchie istanze, poi naturalmente non esattamente in spaccature precise, ma che sicuramente ancora echeggiano. Quindi, che piaccia o no, che si condivida o no un approccio individualistico a un problema generale, ecco che questa divisione è da darsi. Del resto viviamo in un paese che è uno dei più biopolitici, direi, che si trovano anche nella parte considerata occidentale del mondo, un paese in cui le normative sul vivere sono molto stringenti e vanno dal centimetro quadro della casa, che può decretare una possibilità di ricevere una inabilità, una non possibilità di abitare, una inabitabilità della casa, fino alle cose più specifiche, le norme più specifiche riguardo all'individuo per essere considerato un cittadino, ultima non ultima anche quella appunto della costituzione vaccinale che abbiamo visto intorno al 2022 2021-2022 nel biennio della risoluzione Covid, così potremmo chiamarlo. Ecco che queste nuove configurazioni politiche non sono molto stabili, ma cambiano di volta in volta a seconda che quello del fatto di cronaca che in qualche modo suscita una sensibilità piuttosto che l'altra, ma sicuramente riecheggia questa frattura che non è mai stata sanata e che segna delle nuove divisioni all'interno della stessa società italiana intorno a quello che è considerato un vivere civile e quali siano le regole di questo vivere civile, che non ci sono, perché come dicevamo prima non c'è una comunità reale, se non una comunità come prodotto delle leggi e dell'economia terribile che opprime il vivere di tutti quanti e che stabilisce di volta in volta delle controversie che si danno ai noi più in senso orizzontale che in verticale contro il potere, alimentate poi dai vari discorsi politici che tirano i fatti da una parte o dall'altra, se sia per difendere delle presunte istituzioni pubbliche o se sia per difendere in maniera subentale magari una libera scelta. Una frammentazione che probabilmente andrà sempre a peggiorare in questo clima da fine impero. E proprio per questo andiamo a sentirci Giorgio Gaber con Destra e Sinistra.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, ci annoiano, son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reciclazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. chissà dove. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra. Anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Son sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra. Ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra e destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Wow, 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 wow. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta.
Ed ecco il pezzaccio del 1994 di Giorgio Gaber, destra-sinistra, proprio perché parlavamo di nuove configurazioni politiche, del loro essere cangianti, soprattutto chi scrive in maniera così facilona ancora oggi le cose a una parte politica piuttosto che a un'altra e non alla comunità del capitale, alle sue fratture, che assume degli specifici colori a seconda delle parti politiche, ma ben poco sostanziali. Davvero. C'è anche qualche messaggio che ci arriva di complimenti ai pezzi che stiamo mandando, addirittura di commozione tra un piatto di gnocchi e gorgonzola. Ringraziamo. Per approdare all'ultimo punto di questo tentativo di cercare di fare dei piccoli frammenti di riflessione a partire, e non nel merito della Casa del Bosco, ma a partire dalla questione della Casa sul Bosco. E volevamo quindi arrivare allo spunto algoritmico e della macchina delle informazioni, e cioè al fatto che un fatto di cronaca, attraverso la macchina degli algoritmi e il loro funzionamento, un funzionamento in cui le notizie vengono catalogate in una certa maniera per rientrare in una determinata narrazione di detrattori o sostenitori del caso, senza cercare di dare una cornice. È una caratteristica di questo tempo, soprattutto attraverso la diffusione delle informazioni all'interno dei canali social e del mondo virtuale. Del resto il programma che c'è dietro, il dispositivo algoritmico che c'è dietro, è un dispositivo di un mondo piatto, nel quale causa e fine sono completamente sospesi, e la politica è ridotta a un programma che manipola l'opinione sondandola continuamente e cercando di farla aumentare in emozionalità, così da diventare la vera e propria merce di scambio. E così è stato anche nel caso della Casa nel Bosco, attraverso l'aggiunta di volta in volta di dettagli molto spesso biografici della vita di queste persone, per montare un caso emozionale di cui di fatto l'algoritmo si nutre con l'estensione e la moltiplicazione di contenuti sempre più dettagliati. E così funziona per ogni informazione: finché quell'informazione non viene completamente mangiata, non finisce, non esaurisce tutto il suo potenziale, si passa a quella successiva che assume di nuovo tutto questo carico. Per esempio la notizia della Casa del Bosco è stata proprio soppiantata dall'incursione alla stampa. Ecco che anche questa assume un livello di gravità tale, con tutte le istanze di detrattori o di sostenitori degli avvenimenti, fino a che non si esaurisce completamente e si passa a quella successiva. Peraltro la questione biografica nel caso della famiglia nel bosco è un esempio plastico di come questo funziona, perché si va poi a analizzare il fatto non solamente senza cause e una cornice o un'analisi minima di quello che la società esprime attraverso quel caso specifico, ma andando proprio a vedere il biografico della vita delle persone fino all'ultimo dettaglio irrilevante e ciò che alimenta questa immensa macchina. Ed ecco che noi finiamo così questa puntata di Tutto tranne la casa nel bosco, ma a partire dalla casa del bosco, e la concludiamo salutandovi e lasciandovi all'ultimo pezzo di oggi, anche qui una pietra miliare del cantautorato italiano, con La cattiva strada di De André del 1975, una canzone che racconta la critica sociale in maniera un po' più complessa rispetto a come le narrative dominanti ci presentino i fatti, le persone, i personaggi e soprattutto un bene e un male troppo facilmente identificabili, come abbiamo provato a dire, nella cultura dell'algoritmo. La cattiva strada invece è quella non battuta e non convenzionale, soprattutto non è quella attuale dei social con la loro logica binaria che assolutizza i like e dislike. E con questo, per Macerie su Macerie di oggi, è tutto.
Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, e adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada. Sui viali dietro la stazione rubò l'incasso a una regina, e quando lei gli disse come, lui le rispose: forse meglio è come prima, forse è ora che io vada. E la regina lo seguì, col suo dolore lo seguì. Sulla sua cattiva strada. E in una notte senza luna, truccò le stelle ad un pilota. Quando l'aeroplano cadde, lui disse: colpa di chi muore, comunque è meglio che io vada. Ed il pilota lo seguì, senza le stelle lo seguì. Sulla sua cattiva strada. A un diciottenne alcolizzato versò da bere ancora un poco, e mentre quello lo guardava, lui disse: amico, ci scommetto, stai per dirmi adesso è ora che io vada. L'alcolizzato lo capì, non disse niente e lo seguì. Sulla sua cattiva strada.